In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Alla luce del discorso della montagna, ringraziamo il Signore, mettiamoci davanti alla sua autorità.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo settimo, i versetti dal 24 alla fine. In quel tempo Gesù diceva: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore.
Ecco, sarebbe bello dare uno sguardo a tutto il discorso. Non possiamo farlo qui, però possiamo richiamare le beatitudini, l'apertura del discorso, che si può anche sentire come un invito nel quadro ideale di Matteo, per cui Gesù è il Messia davanti al suo popolo. Tutto Israele idealmente radunato è invitato a diventare veramente il popolo di Dio, popolo umile, mite, misericordioso, quello che riflette il volto di Dio, e sono le beatitudini. E poi Gesù come maestro che commenta la legge del Signore, la legge di Dio, secondo l'esigenza di una giustizia maggiore che la legge contiene e che Gesù esplicita nel suo insegnamento. Abbiamo visto il capitolo quinto, ma anche il capitolo sesto, dove Gesù spiega la spiritualità della Torah, della legge: servire Dio solo per Lui, fare le cose solo per Lui, non per gli uomini. E poi ancora il rapporto con i beni, tutta la spiritualità del popolo di Dio come popolo umile e povero che confida solo in Dio. E poi abbiamo il capitolo settimo, e adesso lo scorriamo. Io ci vedo sette parti nel capitolo settimo, solo per fare l'elenco, non intendo commentarlo, l'abbiamo letto in questa settimana. La prima parte è: non giudicate per non essere giudicati, cioè per non essere, non condannate. La correzione del prossimo, del fratello, è giusta, ma va fatta senza condannare il fratello. Con la misura con cui tu misuri, ricordati che anche tu sarai misurato da Dio. E poi il versetto 6, questi sono i primi cinque versetti. La seconda parte mi sembra il versetto 6: non date ciò che è santo ai cani. Ecco, qui se ne sono dette tante cose, comunque io volevo solo ricordare che sembra un invito alla stima dei grandi beni che il Signore ha dato al suo popolo. E più che inseguire il problema di chi siano i cani, preferirei sottolineare lo spirito di questo invito: non date ad altri ciò che ciò che sono i vostri privilegi. C'è anche in Baruch con un invito simile, no? A Israele non dare agli altri. Ecco i tuoi privilegi, che vuol dire avere una stima di tutto questo. Poi c'è la terza parte, è dal versetto 7 all'11, chiedete e vi sarà dato. L'invito ad avere la certezza che Dio sempre ascolta, sempre. Quando, come, vi sarà dato quando? Non dice quando qui. Ma è, mi sembra anche questo che faccia parte della spiritualità nel rapporto con Dio. La fiducia in Dio implica che il Signore ascolta. Anzi, l'unico che può ascoltare certi bisogni degli uomini è solo Dio. Infatti gli uomini non possono rivolgersi ad altri, perché nessuno è in grado di risolvere certe cose. Dio sì. Tenere conto che Dio ascolta. Poi c'è il versetto 12, mi sembra il quarto punto, riassuntivo con la regola d'oro, una delle espressioni della regola d'oro riassuntiva della legge dei profeti: tutto ciò che vuoi che gli uomini facciano a te, fallo a loro. È molto bello questo, la legge dei profeti è tutta qui. E troviamo a cose simili anche in altri testi. Tutta la legge dei profeti, Paolo dice per esempio, ma non è solo Paolo, lo dice come cosa nota, tutta la legge si riassume nell'amore per il prossimo. Voi fate quello e avete adempiuto la legge. E questo è non per eliminare gli altri comandamenti, ma per avere un principio riassuntivo. Poi abbiamo il versetto 13 e 14 con l'invito a entrare per la porta stretta, cioè per ereditare i beni di Dio, la vita eterna, per ereditare. Qui si parla della vita. Per ereditare la vita Dio ha predisposto una porta stretta. La vita è la vita eterna, la vita escatologica. Per arrivare a quella bisogna passare per la porta stretta delle prove, di ciò che Dio ha disposto. Ecco, e anche Gesù qui si esprime in modo negativo: sono pochi quelli che la trovano. Rispone anche un problema di interpretazione, forse è proprio per sottolineare la necessità di uno sforzo, la necessità di un impegno. Poi abbiamo la sesta parte, la vedrei dal versetto 15 fino al versetto 20. Fate attenzione ai falsi profeti, e con il criterio guardate alle loro opere. Uno dei criteri che viene dato mi sembra questo. Il versetto 20 riassume, ecco, l'invito, il criterio: guardate le opere, al frutti nel senso delle opere. Ecco, do a voi la parola. Il brano successivo lo vedrei molto legato al brano che oggi abbiamo letto, cioè dal versetto 21 in avanti, compreso il brano che oggi meditiamo. A me sembra un brano unitario che insiste sulla necessità del fare, del mettere in pratica la legge, non solo di ascoltarla, di amarla, di meditarla, ma di metterla in pratica.
Il problema sembra essere proprio quello del rapporto che c'è tra l'ascolto e quello che viene dopo. L'ascolto della parola è un dono dato a tutti, almeno stando a questo testo. Tutti possono ascoltare la parola, a nessuno viene impedito. La questione è che cosa si fa dopo l'ascolto della parola. Anche i venti, la pioggia e l'inondazione sono cose che succedono a tutti. Ecco, ma che cos'è allora che rappresenta il momento di differenziazione? Questa differenza nel comportamento, cioè tutti gli uomini sono costruttori, non esiste un uomo che dopo aver ascoltato la parola non costruisca, qual è l'elemento di differenziazione? Mi ha portato questa domanda a leggere la parabola del seminatore, dove per ben due volte, lì non c'è un'alternativa ma ce ne sono diverse, dove per ben due volte si dice ai versetti, capitolo 13, versetti 28 e seguenti, anzi 20 e seguenti, non ha in sé radici ed è incostante, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno, e poi subito dopo quello che parla dei rovi, si dice appunto la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Cioè mi viene da pensare che allora qui siamo in presenza di un processo, cioè un'azione che progredisce e nel suo progredire pone all'uomo delle scelte, e a partire da queste scelte la parola avrà un frutto oppure un altro. La stoltezza dell'uomo, la saggezza dell'uomo è, per così dire, rappresentata da queste scelte, roccia o sabbia.
Ma tornando un attimo indietro dal versetto 15, io ho notato appunto che questi falsi profeti, no? Cioè si dice che questi falsi profeti li si riconosce dai frutti. Quindi verrebbe da pensare, tu guardi quello che fanno e ti accorgi, ecco. Invece il brano successivo dice che c'è anche chi fa grandi cose nel nome del Signore, oltretutto, quindi, e però neanche quelli, perché ci sarà il momento buono in cui il Signore dirà non vi conosco. E questo fa una certa impressione, perché allora dice, e allora? Cioè, allora l'ultimo brano un pochino così mi aiuta, perché dice Gesù, chiunque ascolta le mie parole, per me è molto importante, le mie parole e le fa, no? È quello che costruisce sulla roccia. Allora mi ha aiutato in questo il commento semplicissimo del Papa, no? Che hanno unito varie le sue parole, alcune cose, hanno fatto praticamente un commento a Matteo. E lui dice, il primo binomio è sbagliato, cioè quando c'è chi dice, chi parla e fa anche grandi cose, no? Così come i falsi profeti, anche questi. Ma il binomio è sbagliato, il binomio giusto è non dire, ma ascoltare le parole di Gesù e farle. No? Sembra una cosa semplicista, cioè un po' semplicista anche. Invece mi è sembrato molto profondo, perché non è il fare grandi cose, il dire, il fare grandi cose. Mi sembra che qui si veda bene che è ascoltare le parole di Gesù e farle, e normalmente sono cose piccole. È questo che mi ha fatto impressione. Molto fonde nel cuore, che toccano il cuore, ma anche cose non appariscenti. Ecco, cioè non sono miracoli, non sono esorcismi, e sono proprio una vita, direi, cristiana davanti a Dio, che quasi non si vede, ma come diceva all'inizio, diventa luce per tanti.
Una piccolissima cosa, non so se opportuna, questa pericope l'ho vista in relazione al versetto 21, dove dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Cioè qui si parla del regno dei cieli, di entrare nel regno dei cieli, perché quando il Signore dice chiunque ascolta queste mie parole, non dice è simile, ma dice sarà simile. Cioè il discorso di vedere come sarà costruita la casa, sarà il Signore a farcelo vedere. Forse noi non ce ne accorgiamo, però è nel momento più importante, nel momento in cui il Signore ci aprirà gli occhi. Per quello che dico, mi sembra più un discorso escatologico che un discorso contingente, proprio di attenzione a quello che si fa, perché è qualcosa che si vedrà poi alla fine. Poi quando dice, insegnava loro come uno che ha autorità, mi sono sempre chiesta che cosa voglia dire rispetto agli scribi. Anche gli scribi avevano autorità, però non era la stessa cosa, perché per quello che so io, gli scribi leggono la scrittura e la commentano, come i rabbini commentano in maniera meravigliosa, esuberante, però è sempre un commento, mentre il Signore parla come colui che è la parola, quindi al di là di quello che sono le limitazioni umane, insomma.
A proposito di quest'ultima cosa che ha detto Morena, mi domandavo se questa frase che conclude la pericope di oggi, che Gesù insegnava come uno che ha autorità, non come i loro scribi, e che molto facilmente si ricollega al testo poi che segue dopo, cioè la sezione dei miracoli, autorità, miracoli, ecco, invece non possa benissimo ricollegarsi proprio appunto a questo titolo che lui dà a se stesso: non chiunque mi dice Signore, Signore. Ora, sull'insegnamento che lui dà nella pericola di oggi, cioè che l'ascolto include necessariamente il fare, la parola che viene ascoltata, cioè la parola va fatta e ascoltata insieme, altrimenti non è un ascolto, come dice Giacomo, cioè per un attimo vedi la tua immagine nello specchio, mi sembra che sia questo l'immagine che lui usa, poi distogli lo sguardo e non ti ricordi più come sei, mentre l'ascolto che viene anche messo in pratica si incide nel cuore dell'uomo, però questo si dice dalla parola di Dio, mentre qui per la prima volta mi pare nel Vangelo di Matteo Gesù attribuisce a se stesso il titolo di Signore. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà. Signore e giudice escatologico insieme. E quindi ecco che quella autorità mi sembra che la rivendica a se stesso questa autorità.
Riguardo a questo versetto, a me è venuto in mente l'inizio della lettera agli Ebrei, che dice Dio molte volte in diversi modi ha parlato a noi, ai padri, per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Mi sembrava che questo interpretasse un po' tutto questo discorso. È stato detto, ma io vi dico, e questo insegnamento con autorità, che però poi vuol dire forse anche con una potenza, che era una potenza unica, e che era appunto la parola del Figlio. Ecco, e riguardo invece all'accenno che ha fatto Giovanni all'inizio, il richiamo delle beatitudini, che sembra proprio un po' interpretare e inquadrare tutto quello che segue, mi ha fatto tornare in mente la parola del Vangelo di Giovanni dopo la lavanda dei piedi, in cui ancora una volta lì si parla appunto di Gesù come Signore e come Maestro, e dice: io vi ho dato l'esempio perché, come ho fatto io, facciate anche voi. Se sapete queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Quindi la vera beatitudine è proprio quella di essere fatti discepoli e seguire l'esempio di Gesù, che si pone come il Figlio che insegna la parola di Dio con tutta la potenza di Dio.
Io devo fare alcune osservazioni. Il brano precedente e il brano di oggi sono accomunati dal fare versetto 21 e il 24 e anche il 26, però con anche delle differenze. Al versetto 21, cioè il brano di ieri, colui che fa la volontà del Padre mio nei cieli è questi, quelli che entrerà nel regno dei cieli. Non tanto chi predica nel mio nome di Gesù, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, e che potrebbe anche essere un richiamo, almeno alcuni così si pensano, alla legge, alla legge, alla Torah, nel fare la volontà di Dio, che fa porta nel regno dei cieli. E attaccato a questo c'è appunto il giudizio, come i versetti finali del brano di ieri, mentre invece nel brano di oggi chi fa le mie parole, qui è una parola sull'insegnamento di Gesù, è un insegnamento sapienziale, non so se corrisponde esattamente all'ingresso nel regno dei cieli, quello che Gesù dice, cioè costruire la casa, è già costruire la casa oggi, il regno se vogliamo. Non si può costruire il regno se non seguendo le mie parole, non è alternativo, è una interpretazione di fare la volontà del Padre secondo l'insegnamento di Gesù. E l'ultima cosa, mi sembra che i versetti 28 e 29 siano nel versetto 28 la descrizione di quello della reazione delle folle che sono meravigliate. Il versetto 29 è il commento dell'Evangelista che interpreta questa meraviglia, la meraviglia delle folle per il suo insegnamento, perché aveva come, per infatti insegnava come uno che aveva autorità e non come gli scribi. Qui l'autorità, altre volte anche in Giovanni si dice, quando le guardie lo vanno a prendere, a catturare, mai nessuno ha parlato come lui. Evidentemente Gesù aveva un'autorità anche nel parlare, nel modo in cui parlava. Qui l'autorità non è tanto nelle opere, ma nell'insegnamento. E così mi veniva in mente anche la richiesta di Gesù di una giustizia maggiore, è anche questo che gli dà l'autorità.
E mi collego a questo pensiero di Sandro, perché mi sembrava appunto molto significativo che fosse con questa formula di chiusura, che poi segnerà anche tante parti del Vangelo, e quando avvenne che, in questo caso dice, quando Gesù concluse questi discorsi si stupirono e viene messo in luce che lo stupore è per l'autorità. Mi sembrava molto significativo che venisse messo in luce adesso dopo l'insegnamento, e che la sezione subito dopo invece saranno i 10 miracoli, cioè a dire che l'autorità non è dovuta ai miracoli, l'autorità nasce da questo insegnamento dato e che ha fatto comprendere e ha spiegato il mistero di Dio, della legge, e che i miracoli che seguiranno sono invece come una conferma di questa autorità. L'elemento principale dell'autorità nella forza di interpretazione, di illuminazione che Gesù ha.
Mi domandavo, queste folle così stupite, questa è una parola forte, così gioiosi di questo insegnamento in fondo, perché reagiscono così positivamente? È una parola anche difficile questa, no? Praticare oltre ad ascoltare. Perché perché io credo che i poveri hanno solo da guadagnare, perché essere miti, afflitti, è una condizione sfavorevole. E quindi se il popolo, se la parola di Dio viene praticata, è un vantaggio per i poveri. E poi un'altra cosa, ascoltare, vediamo che non basta, ma è necessario. Non si può prescindere da questo, perché altrove è scritto, Gesù parla con uno scriba e dice: ma come leggi la scrittura? Non dice quanto la leggi, ma il modo di ascolto è premessa del fatto che uno la pratica, perché è un nutrimento che non può che portare a vivere secondo il Vangelo. Però credo che appunto il popolo degli Anavim questa parola la vedono come una liberante rispetto a me, per esempio, che ne vedo anche un giudizio sulla mia vita.
No, aggiungo solo questo rispetto a quello che si diceva prima, tra quanto Gesù aveva detto al versetto 21, colui che fa la volontà del Padre mio, e oggi nel brano di oggi dice chiunque ascolta queste mie parole. Io, così da una lettura così immediata, io ci vedo una coincidenza, cioè sentirei che le parole che Gesù ha detto in tutto il suo insegnamento, in questo discorso della montagna, sono la rivelazione della volontà del Padre, quindi, come dire, la lettura più profonda di quello che il Padre ha manifestato anche nella legge, e quindi quella giustizia più grande di cui Gesù ha parlato e che nelle sue parole ha rivelato, ha manifestato.
Le folle sono stupite, perché le cose che Gesù ha detto sono profonde e molto belle. C'è il mio amico Lior, questo giovane ebreo orientale, che mi dice, quando io leggo il discorso della montagna e altre pagine, illuminano gli occhi, mi vengono le lacrime agli occhi, perché queste cose sono veramente al cuore di tutta la tradizione di Israele. È un grande maestro Gesù. È questo che mi pare che Matteo vuol dire: Gesù è il Messia ed è anzitutto un maestro. Non è solo un maestro, intanto il Messia è un maestro, ed è un maestro meraviglioso, e la sua autorità è la sua, si manifesta in molti modi, si manifesta anzitutto nell'insegnamento, perché sa commentare benissimo, non ha bisogno di citare altre autorità, come giustamente fanno gli scribi e come facciamo anche noi. Anita ha citato il Papa, non dico che sia uno scriba, ma insomma noi citiamo anche altri, no? Insomma, Gesù ha la sua autorità che si manifesta nel suo insegnamento, poi si manifesta, è uno dei temi importanti lungo tutto il Vangelo, si manifesta quando, attribuendosi il titolo di figlio dell'uomo, dirà che il figlio dell'uomo ha l'autorità o il potere di rimettere i peccati fin da ora, essendo il figlio dell'uomo, oppure quando darà l'autorità, cioè il potere, ai dodici sugli spiriti, dette loro il potere sugli spiriti per cacciare i demoni. È sempre la stessa espressione, la stessa autorità o potestà. Andando avanti ancora, c'è più volte, fino all'ultima riga del Vangelo, come tutti ricorderanno, quando Gesù manda in missione gli apostoli alle genti, ai gentili, a tutte le genti, dice: mi è stata data ogni potestà, in un grado ancora più grande, in cielo e in terra, il Cristo risorto. Quindi il tema dell'autorità, della potestà di Gesù è molto vasto, E qui abbiamo la prima espressione, dopo il primo discorso, di questa autorità di Gesù.